Passo di cui parleremo, il passo principale è in Giovanni 6 e riguarda Gesù, pane della vita. Ma io vorrei cominciare da Ebrei, il capitolo 5-4, perché c'è una consonanza che viene espressa in questi due passi, che riguarda, come si diceva anche in preghiera, che noi talvolta ci sentiamo mancanti davanti al Signore e non godiamo della comunione e della gioia di essere stati salvati a causa del peccato. Infatti, se apriamo nel capitolo 3, al versetto 7, dove c'è il famoso Salmo 95, mi sembra, noi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale Israele ha sofferto perché non è entrata nel riposo del Signore, che il Signore gli aveva detto. Cioè la generazione che è uscita di ebrei, che è uscita dall'Egitto, è morta nel deserto, è stata condannata dal Signore a causa del suo peccato a morire nel deserto. E allora questa è una cosa grave, è una cosa grave. Leggiamo alcuni passi. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la mia voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione, come nel dì della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova e videro le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sempre erra il cuor loro, essi non hanno conosciute le mie vie, talché giurai nell'ira mia non entreranno nel mio riposo. Ecco, cioè noi dobbiamo porre attenzione proprio anche a queste situazioni che la Scrittura ci mette davanti, perché la fede, la salvezza alla quale abbiamo creduto è talmente più meravigliosa in Cristo Gesù che nell'Antico Testamento, perché voi sapete che come dice la lettera agli Ebrei, la salvezza, la redenzione in Cristo ha una caratura, ha un valore spirituale molto più importante della salvezza che era nei sacrifici e nei sacerdoti levitici. C'era una differenza talmente grande fra il sacrificio degli animali e il sacrificio di Cristo, fra il sacerdozio levitico, che era composto di persone mortali che dovevano essere poi sostituite perché morivano, e poi c'era proprio una situazione che noi dobbiamo considerare. Noi abbiamo in Cristo Gesù una tale redenzione e un tale sacerdozio in Cristo, per cui dobbiamo considerarlo con grande gioia e con grande allegrezza. E quindi volevo farvi vedere cosa dice ancora questo passo. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo e che vi porti a distrarvi dall'Iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per l'inganno del peccato. Per l'inganno del peccato, quindi oggi abbiamo confessato dei peccati proprio per essere liberati, ma poi dobbiamo gioire per la redenzione meravigliosa. Oggi nessuno di voi si è indurato per inganno del peccato, perché siamo diventati partecipi in Cristo, a condizione che riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo dal principio, mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori come nel dì della provocazione nel deserto. Qui parla di Israele. Infatti, chi furono quelli che dopo aver udito lo provocarono? Non furono forse quelli che erano usciti dall'Egitto, condotti da Mosè, attraverso dei miracoli meravigliosi, il Mar Rosso che si era seccato, l'esercito del Faraone distrutto e i miracoli ancora precedenti? Perché l'angelo sterminatore aveva ucciso i primogeniti degli egizi e anche degli animali. Quindi c'era stato in Egitto un lutto straordinario, mentre i figli degli israeliti, pure loro peccatori, erano stati risparmiati. Quindi c'era una tale dimostrazione da parte di Dio della benignità che voleva usare per il suo popolo, che il Signore rimase offeso da questa loro incredulità che ci viene dimostrata anche nel Salmo 106. Nel Salmo 106 questo me lo ho imparato a andarci spesso in questo Salmo 106, perché 106. Perché si parla del dimenticare la salvezza in Cristo, si parla del dimenticare l'opera che Dio ha fatto per mezzo prima di Mosè e della sua santa parola, e dopo è ancora stata più potente in Cristo. Vorrei che metteste nel Salmo 106 gli occhi versetto 6. Noi e i nostri padri abbiamo peccato, abbiamo commesso iniquità, abbiamo agito empiamente. I nostri padri non prestarono attenzione alle tue meraviglie in Egitto, non si ricordarono della moltitudine delle tue benignità, ma si ribellarono presso il mare, al Mar Rosso. Non di meno egli li salvò per amore del suo nome, per far conoscere la sua potenza. Sgridò il Mar Rosso ed esso si seccò. Li condusse attraverso gli abissi come attraverso un deserto, li salvò dalla mano di chi li odiava e li redense dalla mano del nemico. Le acque copersero i loro avversari e non ne scampò neppure uno. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua loda. Ben presto dimenticarono le sue opere. Dice, non aspettarono fiduciosi l'esecuzione dei suoi disegni, ma si accesero di cupidigia nel deserto e tentarono il Dio nella solitudine. Ed egli dette loro ed egli dette loro quel che chiedevano, ma mandò la consunzione nelle loro persone. Furono mossi d'invidia contro Mosè nel deserto e contro Aronne, il santo dell'Eterno. La terra s'aprì, inghiottì Datan e Abiram. Il fuoco s'accese nella loro assemblea, la fiamma consumò gli empi. Vedete, questo salmo è oggetto della mia meditazione spesso, proprio per tornare in Ebrei al capitolo 4 e leggere quello che ha scritto invece lo scrittore della lettera agli Ebrei nel Nuovo Testamento, dopo che Gesù è stato il nostro Redentore col suo sacrificio ed è il nostro sacerdote, sommo sacerdote, e noi abbiamo lo Spirito Santo. L'abbiamo detto anche nelle preghiere, noi abbiamo il privilegio di avere lo Spirito Santo in Cristo, quindi che invece gli ebrei avevano una potenzialità inferiore. E allora in Ebrei 4 al versetto, adesso lo trovo, versetto 9 dice: resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli delle opere proprie, come Dio si riposò delle sue. Cioè qui fa riferimento alla creazione, in Genesi 2, versetti 1-3, dice che Dio, dopo aver creato tutto, si riposò. Lui che sapeva tutte le cose in anticipo, si riposò, e quello è una figura del sabato, cioè la redenzione in Cristo Gesù, il sacrificio espiatorio che avveniva al sabato e lo spargimento del sangue sul propiziatorio che attestava che Dio perdonava i peccati e gradiva il suo popolo, era una cosa straordinaria. E quindi noi dobbiamo far caso a queste parole dal versetto 12, perché dice una cosa importante per lo Spirito Santo che è in noi. Noi dobbiamo, per mezzo di queste parole che sono state scritte qui, dobbiamo imparare a dividere il nostro cuore dall'anima, cioè il cuore, dallo spirito che è in noi, perché lo spirito non dimora nell'anima, lo spirito è nel nostro nell'anima e nello spirito, nel nostro spirito. Lo spirito di Dio viene e vivifica il nostro spirito. Quindi però, se il nostro cuore carnale non è separato attraverso la parola di Dio dallo spirito, se noi non facciamo questa manovra qui, noi spesso abbiamo una mente contorta e non godiamo del privilegio della salvezza. E leggiamo nel versetto 12. Dice: resta dunque, no, versetto 9, questo è 9. Versetto 12. Poiché la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito. Vedete? Cioè questa manovra qui serve perché lo spirito possa agire sul cuore e non sia il cuore invece ad agire sullo spirito. E questo avviene attraverso la parola di Dio. Ma sapete che io solo adesso ho capito qual è questa parola di Dio. Ho capito cos'è questa parola. La parola sono i comandamenti di Dio. Come dice Giovanni nella prima lettera, nella sua prima lettera, quando dice che se noi confessiamo i nostri peccati, noi amiamo i nostri fratelli e adempiamo tutti i comandamenti. Quindi vorrei che torniamo a leggere questi versetti dal 12, Ebrei 4:12. Perché la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è creatura alcuna che sia occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere ragione. Quindi, come il sacerdote levita doveva sezionare la vittima per vedere che fosse perfetta, che fosse senza difetti, e doveva proprio tagliarla in diverse, scuoiarla, doveva fare tante manovre perché Dio vedesse la purezza, che questa vittima non aveva difetto, così bisogna che lo spirito sia libero di operare in noi, e questo come avviene? Romani 7:7, non concupire, dice l'Apostolo Paolo in Romani 7:7. Che cosa diremo dunque? La legge è peccato? No, di certo, anzi, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge. Allora, questa parola di Dio, la legge, applicata alla nostra vita tutti i giorni o spesso, ha lo scopo di scindere il nostro cuore dal nostro spirito e permettere allo Spirito Santo di agire più prestamente. E dice infatti, anzi, io non avrei conosciuto il peccato, era già credente Paolo, ma qui dice, io non avrei conosciuto il peccato se non per mezzo della legge, poiché non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Quindi lui cita l'ultimo versetto dei comandamenti e dice, quel concupire lì è qualcosa che non ci deve essere. Io devo amare Dio, io devo confessare come peccato ogni concupiscenza che ho intorno a me, nemici, amici, fratelli, eccetera. Ci deve essere amore, non concupiscenza, non egoismo in me. Lui, l'Apostolo Paolo, cita questo versetto proprio qui in Romani 7, mi sembra, perché noi possiamo capire che possiamo adempiere questa esortazione dello Spirito Santo che ci viene fatta in Ebrei, perché il nostro cuore sia pulito, cioè lo Spirito Santo possa agire sul nostro cuore. Perché è solo in questo modo che non avviene quello che è avvenuto al popolo di Israele, che peccò gravemente, e il Signore, a forza di di stancarsi, di perdonare, visto che non sapevano utilizzare la legge nel modo giusto, disse che dovevano morire tutti nel deserto. Ecco, quindi questo insegnamento, che io per molto tempo non ho capito come andava fatto questo insegnamento, ma quando l'ho capito, lo dico anche a voi perché possiate usufruirne e possiate dire sì, fa comodo anche a me fare questo o no. Quindi dopo aver trattato dell'Antico Testamento e di questo fatto che viene detto nella lettera agli Ebrei, adesso andiamo invece in Giovanni 6, perché anche qui ci troviamo di fronte a della gente che aveva mangiato il pane miracoloso che Gesù aveva distribuito a questa enorme folla e che non avevano capito niente. Perché? Perché se lo Spirito Santo, se noi non applichiamo la legge al nostro cuore, lo Spirito Santo, che viene dalla poca fede che abbiamo, non può operare in noi. Il versetto che mi preme, è il Matteo 6, 26. Gesù rispose loro e disse: in verità io vi dico che voi mi cercate non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Cioè, tutta quella gente lì non aveva capito niente del miracolo dei pani. Adesso lo leggeremo, questo miracolo. Però, voglio dire, noi, questa gente non aveva capito che era il pane. Era Gesù Cristo che si offriva a ciascuno di noi. Non so se avete letto più volte questo miracolo dei pani. Quando Gesù, ringraziando il Padre, moltiplica i pani e li distribuisce a questa folla e distribuisce pure i pesci, saziando la loro fame, non voleva dire che lui per tutta nella sua redenzione avrebbe sempre soddisfatto la fame, ma avrebbe soddisfatto le necessità dell'anima, le necessità del cuore per mezzo dello Spirito Santo. Ma questo popolo che aveva assistito a questo miracolo non aveva capito niente e il Signore dovette spiegarlo nella seconda parte di questo capitolo. Allora, comunque leggiamo perché vi vedo un po' perplessi, non so neanche io. Allora leggiamo il capitolo da capo, moltiplicazione dei pani. Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del Mar di Galilea, che è il Mar di Tiberiade, e una grande moltitudine lo seguiva perché vedeva i miracoli che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e quivi si pose a sedere coi suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi, vedendo che una gran folla veniva a lui, disse a Filippo: dove compreremo noi del pane perché questa gente abbia da mangiare? Dunque era su un monte, cioè era una provocazione questa che lui fece a Filippo. Dove compreremo noi? Diceva così per provarlo, perché sapeva bene quel che stava per fare. Filippo gli disse: 200 denari di pane non basteranno perché ciascuno di loro ne abbia un pezzetto. Uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pescetti. Ma che cosa sono per tanta gente?» Gesù disse: «Fateli sedere, fateli sedere. Or v'era molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano circa 5.000 uomini. Gesù quindi prese i pani e, dopo aver rese grazie, li distribuì alla gente seduta e così fece dei pesci quanto volevano. E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, che nulla se ne perda. Essi quindi li raccolsero ed empirono 12 ceste di pezzi di quei 5 pani d'orzo che erano avanzati e di quelli che avevano mangiato. La gente dunque, avendo veduto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: questi certo è il profeta che ha da venire nel mondo. Gesù quindi, sapendo che stavano per venire per rapirlo e farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Allora, cioè, vista la che non avevano capito niente, cioè avevano capito che era il Messia, era colui che doveva venire, ma non avevano capito come funzionava, come dovevano giudicare. Gli mancava lo Spirito Santo, gli mancava la fede. Gesù cammina sul mare e, quando fu sera, i suoi discepoli scesero al mare, montati su una barca si diressero all'altra riva verso Capernaum. Vi era buio e Gesù non era ancora venuto a loro. Il mare era agitato e tirava un forte vento. Or com'ebbero vogato circa 25 a 30 stadi, videro Gesù che camminava sul mare e s'accostava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non temete. Essi dunque lo vollero prendere nella barca e subito la barca toccò la terra là dove erano diretti. Vedete, proprio qui c'è proprio all'opera il Signore, era all'opera proprio sulla terra, nella terra di Israele. Che meraviglia! Eppure c'erano dei problemi anche allora, come noi abbiamo noi con nella vita, con adesso nella seconda parte leggiamo cosa dice Gesù. La folla che era rimasta all'altra riva del mare, avendo notato che non v'era quindi alcuna che una sola barca e che Gesù non v'era entrato coi suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti solo, or altre barche erano giunte da Timiriade presso il luogo dove avevano mangiato il pane, dopo aver mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando l'indomani ebbe veduto che Gesù non era quivi, che non v'erano i suoi discepoli, montò su quelle barche e venne a Capernaum in cerca di Gesù. E trovatolo là al mare, gli dissero: maestro, quando sei giunto qua? Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi non mi cercate, non perché avete veduto dei miracoli, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Vedete, non avevano capito. l'importanza di quel fatto. E Gesù disse: adopratevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, il quale il figliuol dell'uomo vi darà, poiché su lui il Padre, cioè Dio, ha posto il proprio suggello. Vedete che qui già il Signore comincia a spiegare che quel pane era figura di lui, pane di Dio che è sceso sulla terra per dare forza agli uomini che a causa del peccato non potevano fare nulla. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per operare le opere di Dio? Versetto 28. Versetto 29, Gesù rispose loro e disse: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Vedete, c'era bisogno di uno Spirito Santo, c'era bisogno di uno Spirito Santo forza. Allora essi gli dissero: qual segno fai tu dunque perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come scritto. Egli die loro da mangiare del pane venuto dal cielo. E Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo. Ecco qui che si comincia a capire cosa dovevano capire e cosa dobbiamo capire anche noi, che Gesù è il pane, è il nostro pane di vita di tutti i giorni della nostra vita. Poiché, 33, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà la vita al mondo, essi gli dissero: Signore, dacci sempre di codesto pane. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto, voi m'avete veduto eppure non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, e colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia propria volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Vedete? Allora proprio, cioè, per loro era difficile, per noi adesso dobbiamo capire di doverci nutrire ogni giorno di Cristo, pane celeste per le nostre anime, separando il cuore, l'anima dallo spirito. Trentanove. Poiché questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo resusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Vedete che qui sta spiegando qual era il problema del pane. Qual era il problema del pane? Ma noi dobbiamo capire che questo miracolo sia stato fatto 2000 anni fa, o se fosse stato fatto oggi o ieri, noi abbiamo per mezzo dello Spirito la stessa potenza che il Signore qui dice, che il Signore dice, e il Padre e il Figlio, per mezzo dello Spirito Santo nei nostri cuori, sono qui proprio per darci gioia e allegrezza. E io lo resusciterò nell'ultimo giorno. 41. I giudei perciò mormoravano di lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai dice egli ora: io sono disceso dal cielo? E vedete, tutta gente confusa, confusa. Gesù rispose e disse loro: non mormorate fra voi, niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attiri, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Oh, che meraviglia! Allora vedete se nel nostro cuore, anche oggi, dopo tanti anni, abbiamo capito a cosa si riferiva Gesù. Noi, per mezzo della legge, possiamo dividere, rendere operativa questa operazione chirurgica spirituale per il nostro cuore. Che meraviglia! Niuno può venire a me se non che il Padre, il quale mi ha mandato, lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: e saranno tutti ammaestrati da Dio, e si riferiva allo Spirito Santo. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Vedete? C'è proprio tutta la Trinità. Ogni uomo che ha udito il Padre per mezzo dello Spirito e ha imparato da Lui, viene a me. Non che alcuno abbia veduto il Padre, se non colui che è da Dio. Egli ha veduto il Padre. Ma vedete che cosa è successo col Nuovo Testamento? È successo che il Tempio non ha più senso, che i sacrifici non hanno più senso, che il sacerdote è Gesù che è nei cieli e col suo sangue, e quindi noi dobbiamo, per mezzo di questa parola, capire che il nostro culto, a noi sembra di essere poveretti perché siamo in pochi, eccetera, ma noi siamo veramente, per la fede, davanti proprio a questo miracolo tutti i giorni che lo vogliamo. Gesù è pronto a darci Lui, darsi Lui per mezzo dello Spirito nella nostra vita, se lo vediamo, se lo vogliamo, se lo capiamo. Non che alcuno abbia veduto il Padre, non che alcuno abbia veduto il Padre, se non colui che è da Dio e ha veduto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è venuto dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane che darò è la mia carne che darò per la vita del mondo, per la salvezza di tutti gli uomini. I giudei dunque disputavano fra di loro dicendo: come mai può costui darci da mangiare la sua carne? Vedete, non capivano. Ma noi abbiamo lo Spirito Santo, possiamo capire. Perciò Gesù disse loro: in verità io vi dico che se non mangiate la carne del figliuol dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Ma non è un fatto fisico, è un fatto spirituale per mezzo dello Spirito Santo che abbiamo in noi, per mezzo di queste parole che devono diventare viventi nella nostra vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il vivente Padre mi ha mandato e io vivo a cagione del Padre, così, un atto divino, così, chi mi mangia vivrà anche egli a cagione di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non qual era quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum, onde molti dei discepoli, udite, che l'ebbero, dissero: questo parlare è duro, chi lo può ascoltare? Vedete, anche loro non avevano capito la spiritualità di questo discorso, che questo pane non era come la manna, non era come, e che noi invece come Chiesa, per mezzo dello Spirito Santo, avendo tutto il messaggio di Gesù attraverso anche le lettere di Paolo, noi abbiamo una conoscenza straordinaria e un privilegio straordinario. Ovunque, ognuno in casa sua può cibarsi del pane celeste, può cibarsi della carne e del sangue di Gesù e può avere la certezza di avere la vita eterna. È lo spirito quel che vivifica, la carne non giova nulla, le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma fra voi ve ne sono alcuni che non credono, poiché Gesù sapeva fin da principio quali erano quelli che non credevano e quelli chi era colui che lo tradirebbe. E diceva: per questo v'ho detto che niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Adesso torniamo a leggere in Ebrei 4. Spero che sia più chiaro. Versetto 4:11. Studiandoci dunque di entrare nel riposo di Cristo, onde nessuno cada seguendo questo esempio di disubbidienza, perché la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, penetra fino alla divisione dello spirito e dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolle, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore, e non v'è creatura alcuna che si occulta davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte dinanzi agli occhi di colui al quale abbiamo da rendere ragione. Cioè il Signore si aspetta che noi impugniamo la legge, non concupire. Per esempio, io ho parlato di quel comandamento là, nella lettera di Giovanni, la prima lettera di Giovanni, il Giovanni anche lui fa questo ragionamento e dice quello che dobbiamo fare. Ma in ogni caso mi colpiva il fatto che in Romani 7:7 l'Apostolo Paolo, illuminato dallo Spirito Santo, impugna l'ultimo versetto dei comandamenti per dire: ma tu in questa situazione perché vuoi mangiare Cristo? Perché vuoi essere più bravo dei tuoi fratelli? Perché vuoi essere così? Perché devi fare, o è umilmente per te, perché la tua vita sia piena di amore e di grazia e di misericordia secondo i doni dello Spirito Santo. Perché noi dobbiamo ricercare tutti i giorni che lo Spirito Santo sia forte in noi. Perché, come abbiamo visto, se noi non vegliamo, il nostro cuore malvagio ci distrugge. Andiamo in Geremia 17. Ho quasi finito. Geremia 17. Allora, vedete anche qui come sono divisi, vedete come è diviso. Dal versetto 5. Così parla l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si ritrae dall'Eterno. Ma noi in Cristo, attraverso il sacrificio espiatorio di Gesù, siamo uniti con Dio. A Lui voi dovete di essere in Cristo, il quale ci è stato fatto sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Avete capito? Cioè, qui uno, se non capisce, se vuole, se fa questa manovra solo per fare il bello, per vantarsi, non ha capito nulla. Qui noi dobbiamo invece umiliarci perché lo Spirito Santo prenda forza in noi, ci purifichi completamente e adempia quello che viene detto dal versetto 7. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso le acque. È come un albero piantato. Ma vedete? Noi tutti non siamo nati credenti, quindi eravamo tutti maledetti. Il Signore ci ha preso dal deserto e ci ha piantato presso i rivi d'acqua della grazia divina e per lo Spirito Santo. Ma noi dobbiamo vivere come piante che vivono presso i rivi d'acqua dello Spirito Santo. Ma noi dobbiamo gioire, noi dobbiamo rallegrarci. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, la cui fiducia è l'Eterno. Egli è come un albero piantato presso le acque. Ma prima era un albero nel deserto, che dispende le sue radici lungo il fiume. Non s'accorge quando viene la caldura. E il suo fogliame riman verde, nell'anno della siccità non è in affanno e non cessa di portar frutto. Questo è una ripetizione del Salmo numero 1. Ma poi qui c'è una parte importantissima dal versetto 9, che non la capivo, ma quando l'ho capita l'ho collegata a tutte queste parole. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Cioè noi non possiamo fidarci di noi stessi. Il cuore è ingannevole più di ogni altra, insanabilmente maligno. Quindi noi dobbiamo sempre essere uniti a Cristo. Io l'Eterno, ecco chi conosce il nostro, io l'Eterno, se non abbiamo bisogno tutti i giorni di Cristo, se non abbiamo bisogno tutti i giorni di essere in questa posizione di benedetti, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno, noi navighiamo in acque tempestose, se noi sappiamo che il nostro cuore è ingannevole, ecco perché abbiamo bisogno di confrontarci con i comandamenti e con la concupiscenza. Il cuore è ingannevole, chi lo conoscerà? ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno. Chi lo conoscerà? Io l'Eterno che investigo il cuore per mezzo dei comandamenti, che metto alla prova le reni per retribuire. Veniamo retribuiti. Ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. E quindi è una cosa meravigliosa. È una cosa meravigliosa. La stessa dicotomia che nel capitolo 13 è detta: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, viene nel capitolo 18. Il vasaio. Se vedete il vasaio, guardate il vasaio. La parola mi fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno in questi termini: levati, scendi in casa del vasaio e quivi ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco, egli stava lavorando alla ruota e il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Ed egli da capo ne fece un altro vaso come a lui parve bene di farlo. La parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini: o casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Ma capite cosa fa il Signore? Siamo dei vasi guasti, siamo dei guasti disastrosi, pieni di... E ci fa, Lui nella sua grazia, ci fa dei vasi perfetti alla sua gloria, se lo vogliamo. Perché? Perché è quello che ha fatto nella nostra vita quando ci siamo convertiti. Eravamo dei vasi rotti, pieni di crepe, bitorzoluti, da buttare via. E il Signore ci ha rimpastato in Cristo e siamo diventati nuove creature, siamo diventati per la sua gloria nuove creature in Cristo Gesù. Amen. Amen. Amen.